Bene, buongiorno a tutti. Scusate se stamane abbiamo avuto dei problemi di collegamento, ma la nostra Anna meravigliosa è riuscita a risolverli tutti. Stiamo concludendo il ciclo di Giacobbe e cominciando il ciclo di Giuseppe, che sarà un piacevole romanzo bellissimo che leggeremo anche abbastanza in fretta, per cui io penso che con questi quattro incontri che ci restano di riuscire a finire il libro della Genesi. Allora, dobbiamo soltanto più dire qualche cosa sul finale del capitolo 35, in cui si diceva l'età dei patriarchi. Abbiamo visto che Abramo muore a 175 anni, Isacco a 180, Giacobbe a 147. I numeri hanno sempre un valore simbolico. Scomponendo i numeri dell'età della morte di questi grandi tre patriarchi in fattori primi, in numeri primi, la somma di ogni gruppo di fattori è 17 in tutti e tre i casi. E 17 che cos'è? È l'età che avrà Giuseppe quando verrà venduto dai fratelli. Quindi vedete, c'è tutto un simbolismo di tipo cabalistico che noi non cogliamo, ma che dobbiamo sapere per leggere questi brani in maniera tale da capire anche il perché di certe numerazioni. Al capitolo 36 noi abbiamo la discendenza di Esaù. Ci dobbiamo chiedere perché è così importante sprecare tutto un capitolo intero per i discendenti di Esaù. Ma perché c'è un problema storico-teologico dietro questo. Cioè, mentre Israele sarà schiavo in Egitto, i discendenti di Esaù saranno un popolo forte, potente, saranno una delle grandi potenze medio orientali. E quindi ai poveri israeliti resta un po' sul groppone questo fatto che il fratello scartato, il fratello non della promessa, sia diventato un grande regno mentre loro sono dei poveretti schiavi. Ma è sempre meglio, ecco, sarà questo il significato teologico, è sempre meglio avere Canaan in promessa che avere il monte Seir e il territorio edomita in possesso. Quindi le promesse di Dio sono sempre meglio delle cose concrete degli uomini. Allora, noi abbiamo qui nel capitolo 36 sei toledot, cioè sei genealogie di cui dobbiamo un pochettino impratichirci. La prima genealogia o toledot di Esaù è quella dei primi otto versetti. E proprio per poter dire di avere letto tutta quanta la Bibbia, ecco, noi li leggeremo. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Subito viene spiegato che Esaù è Edom, parole tutte e due che derivano da quel rossiccio, admoni in ebraico, nel senso di rosso e peloso come un mantello di pelo, come diceva Genesi 25, ma vedremo anche per caratteristiche probabilmente geografiche del luogo dove si instaurerà la discendenza di Esaù. Esaù prese le sue mogli tra le figlie di Canaan, questo va a suo disdoro, non è rimasto all'interno della promessa. Ada, figlia di Elon, Littita, vedremo, ecco, mi colpisce questo. Io ricordo che quando studiai storia da ragazzo, nelle medie e nei licei, si parlava appena appena degli Ittiti. Qui vedremo che addirittura si parla anche degli Urriti, che erano i predecessori degli Ittiti, come gli scavi archeologici attuali ci stanno confermando. Comunque, tra le mogli dei figli cananei c'era Adam, figlia di Elon Littita, Oloibama, figlia di Anà, figlio di Sebeon, l'Urrita, qui vedremo anche un'altra stirpe, Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot, e Ada partorì Esau e Elifaz, Basmot partorì Reuel, Oloibama partorì Jeus, Yalam e Core. Questi sono i figli di Esau che gli nacquero nella terra di Canaan. Poi Esaù prese con sé le mogli, i figli e le figlie, tutte le persone della sua casa, il suo gregge, tutto il bestiame, tutti i suoi beni che aveva acquistati nella terra di Canaan, e andò in una regione lontano dal fratello Giacobbe. Infatti i loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero abitare insieme, e il territorio dove soggiornavano come forestieri non bastava a sostenerli a causa del loro bestiame. Così Esaù si stabilì sulle montagne di Seir, e di nuovo si ripete Esaù e Edom. Vedete, questa è una lettura buonistica, no? Cioè che si sono separati perché erano troppi, per motivi quindi economico, geopolitici. In realtà abbiamo visto che il buon Esaù è andato da una parte dicendo seguimi, vieni con me, e l'altro sì, ed è scappato dalla parte opposta. Anche se qui le parti sono invertite, perché nel racconto precedente Esaù andava a nord e Giacobbe andava a sud, qui invece vedremo Esaù sta andando a sud e Giacobbe andrà, ma il giorno che si realizzerà la promessa, quindi siamo ancora in tempi in cui si pensa alla schiavitù d'Egitto, andrà nella terra di Canaan, che è più a nord. La seconda Toledot di Esaù, cioè la seconda genealogia, è quella che va dal versetto 9 al versetto 14. Un'altra genealogia. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, nelle montagne di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono Temam, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz. Timna era concubina di Elifaz, figlio di Esaù, e gli generò Amalek. Questi sono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Reuel: Nakat, Zerak, Sammai, Mitzah. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, moglie di Esaù, figlia di Anà, figlia di Sibeon, che partorì Esaù, a Esaù, Jeus, Yalan e Core. Ecco il secondo, la seconda genealogia di Esaù. Poi c'è, dai versetti 15 al versetto 19, la Toledot, la genealogia dei nipoti di Esaù, collegata alla seconda genealogia di Esaù, che era quella dei versetti 9 al versetto 14. Questi sono i capi dei figli di Esaù: i figli di Elifaz, primogenito di Esaù, il capo di Temam, il capo di Omar, il capo di Sefo, il capo di Kenaz, il capo di Core, il capo di Gatam, il capo di Amalek. Questi sono i capi di Elifaz nel territorio di Edom. Questi sono i figli di Adam. Poi questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo di Nakat, il capo di Zerak, il capo di Sammà, il capo di Mitzah. Questi sono i capi di Reuel nel territorio di Edom. Questi sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù, il capo di Jeus, il capo di Yalam, il capo di Core. Questi sono i capi di Olibama, figlia di Anà, moglie di Esaù. Questi sono figli di Esaù e questi i loro capi. Questo è il popolo degli Edomiti. Allora ci fermiamo qui un momentino. Siamo arrivati al versetto 19. Idumea, in ebraico Edom, l'Idumea, ne sentiamo parlare anche nei Vangeli, tetrarca dell'Idumea, deriva sempre dalla radice Edom, che significa rosso, ed è uno dei nomi dati ad Esaù. Quindi Esaù viene chiamato Esaù, che vuol dire rossiccio, viene chiamato Edom, che vuol dire rossiccio, viene chiamato Idumea, territorio di Edom, che vuol dire rossiccio. L'etnonimo in lingua assira è Udumi, in latino sarà Idumea. Il popolo edomita parlava una lingua semitica e costituiva un gruppo tribale che abitava a sud, nel deserto del Negev, nel Wadi Arabah, a sud di Israele, ed è una regione, chi l'ha percorsa, che vede un deserto di pietre rossastre. Ecco che ritorna il colore rosso. A me aveva molto colpito quando feci questo in uno dei viaggi in Israele, questo deserto rosso, questo deserto di pietre rossastre. La nazione di Edom è nota fin dall'VIII secolo avanti Cristo, ma la Bibbia dice che era già lì da molti secoli. Tale nazione cessò di esistere solo nel periodo delle guerre giudaiche di Roma. Probabilmente gli Edomiti sono da identificarsi con quei famosi Shatzu Yahweh di cui vi ho parlato molte volte, cioè adoratori di Yahweh, che erano dei popoli nomadi, razziatori, ricordati da molte fonti anche antico egiziane. Questi Edomiti però subito riescono a instaurare uno stato forte, una potenza di tipo politico, mentre il povero Israele è in Egitto nei suoi 430 anni di schiavitù. Ecco che gli Edomiti vantano sovrani e regni molto prima degli Israeliti. A meridione arrivavano fino al porto di Eilat, a settentrione arrivavano fino al territorio di Moab e, secondo la Genesi, gli Edomiti si insediano in queste terre dopo aver cacciato gli Urriti. Fu chiamata terra di Seir. Il monte Seir probabilmente era anche un sito cultuale. La capitale la conoscete tutti perché era Selah, l'attuale Petra, avete presente Petra? Quindi è un regno molto importante da tanti punti di vista. Qui molte volte avete sentito la parola capo, aluf. Allora che cosa vuol dire? Aluf vuol dire generale, vuol dire condottiero, no? Probabilmente il regno di Edom nelle prime fasi non fu una monarchia ereditaria, ma fu una monarchia di tipo elettivo dove dei generali venivano nominati re. Certamente erano un popolo forte, perché quando un re di Edom negò il permesso ai figli di Canaan, in numeri 20, di passare nelle sue terre ritornando in Canaan, essi fanno un giro molto più largo, vanno molto più ad est. Gli israeliti aggirano queste contrade perché avevano paura della forza degli Edomiti. Però gli Edomiti sono sconfitti dal re Saul nel tardo secondo millennio avanti Cristo. 40 anni dopo è Davide che sconfigge gli Edomiti nella valle del Sale. Probabilmente si erano spinti quindi fino al Mar Morto, ma un principe edomita di nome Adad scampò e fuggì in Egitto e dopo la morte di Davide tentò di far esplodere una rivolta in Israele, fallì e dovette rifugiarsi in Siria. Da allora Edom rimane vassallo di Israele. Davide impone agli Edomiti dei governatori israeliti, ma quando Israele si divide nel regno del nord e nel regno del sud, quindi alla morte di Salomone, Edom diventa dipendenza del regno del sud, cioè del regno di Giuda. La Bibbia ricorda che gli Edomiti vedranno a loro volta con molta sofferenza il vassallaggio ad Israele e tenteranno ogni volta di ribellarsi. Tant'è vero che tentano di invadere la Giudea insieme agli Ammoniti e ai Moabiti in 2 Cronache 20. Tant'è vero che in 2 Re si ribellano al re Joram ed eleggono un re proprio. Ecco i famosi orologi che parlano da soli. Probabilmente il mio orologio mi ha detto qualcosa. Vabbè. Altre volte noi vedremo che Amasia attacca e sconfigge gli Edomiti e si impadronisce di Petra, però anche gli Israeliti non riescono mai a soggiogare completamente Edom. Al tempo di Nabucodonosor, gli Edomiti, tutti contenti della distruzione del Tempio, si danno da fare insieme ai Babilonesi a saccheggiare Gerusalemme e a sterminare gli ebrei, no? Per questa ragione i profeti vedranno negli Edomiti il simbolo del male. Nei Salmi, al Salmo 60, si dice: Moab è il catino in cui mi lavo e sopra Edom getterò il mio sandalo. E in base a Deuteronomio 23, i figli che nasceranno dagli Edomiti fino alla terza generazione non potranno entrare nella comunità del Signore. Edom fu una società rurale, no? Però a poco questi villaggi acquisiscono grande importanza perché si trovano da una parte in una regione con grandi miniere, come le miniere di rame dell'Arawa, dall'altra parte diventano un nodo commerciale fra l'Egitto, il Levante, la Mesopotamia, l'Arabia, lungo la cosiddetta via dell'incenso. Tant'è vero che le rotte marittime giungevano fino in India, con navigli che lasciavano il porto di Ezion Geber. Edom che cosa esportava? Esportava sale, pensate alla regione del Mar Morto, esportava balsamo, che era usato per profumi e per riti devozionali, attraverso la regione del Mar Morto. Edom è ricordata anche nelle iscrizioni cuneiformi assiri. Molti sovrani di Edom sono ricordati negli elenchi assiri. Dopo la conquista di Giuda da parte dei babilonesi, la regione fu chiamata dai greci e poi dai romani appunto Idumea per più di 4 secoli. In questo momento gli Edomiti vengono scacciati più a nord dai Nabatei, che sono quelli che poi diventeranno famosi proprio per Petra. Però Petra originariamente era capitale del regno di Edom. Noi sappiamo che dal libro dei Maccabei che c'era un generale Seleucide di nome Giorgias che era governatore dell'Idumea. Noi sappiamo che Giuda Maccabeo conquistò l'Idumea nel 163, però noi sappiamo anche che il funzionario Asmodeo, Erode Antipatro, era di origine edomita e diventa il primogenitore di quella dinastia che governò la Giudea dopo la conquista romana. Tant'è vero che Erode il Grande era di origine idumita, quindi era un edomita, era un discendente di Esaù, il famoso Erode, autore del Secondo Tempio. Prima dell'assedio di Gerusalemme da parte di Tito, nel 70, 20.000 giudei, idumei, sotto il comando di Giovanni, Simeone, Pineas e Jacob, si unirono invece agli zeloti per combattere contro i romani. Quindi nel finale c'è stato un sussulto di loro che sono sempre stati nemici di Israele, accorrono insieme ad Israele. Ma dopo le guerre giudaiche gli Edomei cessarono di essere un popolo distinto. Sappiamo che adoravano varie divinità, El, Baal, Asherah, avevano come dio nazionale Caus o Kos, avevano dei santuari edomiti, l'importante è quello di Bozrah, dove sono state trovate molte tavolette relative a riti di fertilità, cioè statuette femminili che raffiguravano delle donne nude, incinte e con le braccia sotto il petto, segno di fertilità. Avevano un'industria fiorente di ceramiche, di oggetti di culto. Dicevamo, con la sconfitta da parte dei romani, gli Edomiti scompaiono, ma il nome Edom, il nome Idumea, resta negli scritti medievali rabbinici per riferirsi all'impero bizantino oppure alla cristianità in generale. E i rabbini dicono che noi siamo Edom, loro ovviamente sono i discendenti di Giacobbe e noi siamo i discendenti di Esaù, ancora grazie. Oppure vengono così come gli arabi sono i discendenti di Ismaele, ma noi siamo dai rabbini definiti gli Edomiti. Si parla degli Urriti e allora veniamo a vedere chi sono questi Urriti. Abbiamo la Toledot degli Urriti che va dal versetto 20 al versetto 30. Questi sono i figli di Seir l'Urrita che abitano la regione: Lotan, Sabal, Sibeon, Anan, Dison, Ezer, Dizan. Questi sono i capi degli Urriti, figli di Seir, nel territorio di Edom. I figli di Lotan furono Uri e Mamme, la sorella di Gotan era Timna. I figli di Sobal sono Alban, Manacatte, Bal, Sefo e Aman. I figli di Sibeon sono Aya e Anà. Fu proprio Anà che trovò le sorgenti calde del deserto mentre pascolava gli asini del padre Sibeon. Noi non sappiamo nulla di questo episodio, probabilmente scoprì delle terme. I figli di Anà sono Dison e Oribamà. I figli di Dison sono Kemnad, Sban, Itran e Keran. I figli di Ezer sono Bilan, Zavan e Akà. I figli di Dizan sono Us e Aran. Questi sono i capi degli Urriti: il capo di Lotan, il capo di Soban, il capo di Sibeon, il capo di Anà, il capo di Dison, il capo di Ezer, il capo di Dizan. Questi sono i capi degli Urriti secondo le loro tribù nella regione di Seir. Quando si parla di capi, probabilmente, vi dicevo, sono comandanti, sono generali. Vuol dire che non hanno una discendenza genetica per la regalità, ma sono dei comandanti, dei re nominati in genere dall'esercito e dalla popolazione di volta in volta. Questi Urriti furono una popolazione che era insediata, ci dicono gli archeologi, nel nord della Mesopotamia durante l'età del bronzo, no? Alleate agli Accadi. Ecco, sentiamo a volte parlare, no? C'è qualche film, Conan il Barbaro, Accadico, vedete che tutto si ricompone. Ecco, questi Urriti erano alleati degli Accadi. Sappiamo che si presentano anche come Amorrei, quindi probabilmente gli Urriti e gli Amorrei erano la stessa cosa. Hanno tante città-stato che si unificano formando il famoso regno dei Mitanni. Ecco, il regno antico dei Mitanni probabilmente era quella degli Urriti. Diventano così potenti che assoggettano la Siria, stringono amicizia con l'Egitto, ma poi arrivano gli Ittiti che fanno fuori gli Urriti nel 1365 e allora, come popolo autonomo, scompaiono. Comunque questi Urriti probabilmente erano nel territorio poi occupato dagli Edomiti, arrivavano fin così a sud e poi sono scacciati dagli Edomiti quando questi arrivano. La lingua degli Urriti è una lingua non indoeuropea, il Pantheon è dominato da una coppia divina che è formata da Teshup, dio della tempesta, e che fa dea solare. Anche qui sono stati trovati tanti vasi antropomorfi, ceramiche smaltate, eccetera. Ecco, abbiamo quindi il finale, l'ultimo elenco, no? Quello dal versetto 31 al versetto 39, la Toledot, cioè la genealogia dei re di Edom. Questi sono i re che regnarono in Edom prima che regnasse un re sugli israeliti, e vedete lì emerge questo fatto, loro erano già potenti prima che noi avessimo un re. Regnò dunque in Edom Belà, figlio di Beor, e la sua città si chiamava Dinaba. Belà morì e al suo posto regnò Jobab, figlio di Zerak, da Bosra. Jobab morì e al suo posto regnò Cusam, del territorio dei Temaniti. Cusam morì e al suo posto regnò Adad, figlio di Bedad, colui che vinse i Madianiti nelle steppe di Moab. La sua città si chiamava Avit. Adad morì e al suo posto regnò Samla, da Marescà. Samla morì e al suo posto regnò Saul, da Rekobot Naar. Saul morì e al suo posto regnò Baal Canaan, figlio di Arbor. Baal Canaan, figlio di Arbor, morì, al suo posto regnò Adar. La sua città si chiama Paul, sua moglie si chiamava Metabel, figlia di Madred, figlia di Mezab. Ultima delle Toledot, sesta Toledot, quella dei nipoti di Esaù, che si collega però alla prima Toledot dei discendenti di Esau. Abbiamo visto che la prima Toledot di Esau sono i versetti dall'1 all'8, la seconda era quelli dal 9 al 14, qui si ricollega di quella dall'1 all'8. Questi sono i nomi dei capi di Esau secondo le loro famiglie, le loro località con i loro nomi: il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di Yetet, il capo di Olibama, il capo di Ela, il capo di Pinon, il capo di Kenaz, il capo di Temam, il capo di Misbar, il capo di Magdaiel, il capo di Ram. Questi sono i capi di Edom secondo le loro sedi nel territorio di loro proprietà. E questi Esau, il padre degli Edomiti. Ecco, vedete una lunga raccolta, no? Non soltanto dei sovrani che gli Edomiti avranno, ma anche dei sovrani precedenti urriti, ancora più antichi, no? Per dire che diventano una grande potenza, mentre Israele vive ancora momenti di povertà e di oppressione. Ma inizia quindi la storia di Giuseppe. Leggiamo il capitolo 37. Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. E si comincia con il racconto di Giuseppe. Dal capitolo 37 al capitolo 48 abbiamo la storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe è un romanzo egiziano. È un romanzo egiziano, a lieto fine, modificato per farci capire che Dio protegge sempre gli ebrei. Il nome del faraone non è svelato, il nome della città dove si svolge la vicenda non è svelato, perché diventa un simbolo del fatto che Dio, qualunque sia il potere che ti opprime, è sempre lì che ti aiuta. Lo scopo è quello di giustificare la presenza degli ebrei in Egitto, in maniera tale da collegare il libro delle Genesi con il successivo libro che sarà poi dell'Esodo. Con la promessa a Giacobbe e la sua sepoltura in terra di Canaan si preannuncia anche la futura uscita dall'Egitto degli ebrei e il loro ritorno in Palestina, che è resta la terra promessa ai padri. La storia di Giuseppe l'egiziano, o Giuseppe il sognatore, come lo chiamano con disprezzo i suoi fratelli, è un bellissimo racconto in stile sapienziale che viene ad esaltare la figura del protagonista. Questo protagonista è proposto ai lettori come modello del vero sapiente dell'antichità. Intelligente, timorato di Dio, ottimo consigliere politico, amministratore accorto e lungimirante, persona di integri costumi, capaci di relazionarsi con Dio anche in maniera diretta, interpretando i sogni, interpretando i segni nei tempi, sagace nel prendere decisioni giuste per sé e per gli altri, pronto a perdonare, pronto a dare fiducia. Molti studiosi hanno detto che la storia di Giuseppe sarebbe stata composta ai tempi del re Salomone per esaltarne la figura, sottolineando la sapienza di Salomone. Ma probabilmente no, probabilmente è, come vi dicevo, un romanzo che vedremo partirà da un romanzo già esistente in Egitto e verrà modificato, ed è una storia che si legge tutta d'un fiato, che non ha bisogno di tanti commenti, tant'è vero che mia ambizione è che nei prossimi 3 incontri finiremo davvero il libro della Genesi, della Genesi. Ecco, il racconto non parla mai di Dio, il nome di Dio non è quasi mai nominato, ma continuamente si vede la presenza discreta di Dio, si vede che la volontà di Dio si realizza in mezzo alle vicende umane, in mezzo alla complessità, alla nebulosità anche della nostra esistenza. Tutto è guidato da Dio, nella quotidianità della nostra vita, nelle nostre scelte, nei fatti che avvengono, anche se sono contrari alla legge di Dio, contrari alla morale. Quindi essenzialmente la vicenda di Giuseppe l'Egiziano è un libro profano che però propone un senso sapienziale profondo sul senso della vita. Che valore storico possiede? Ma sicuramente qualche cosa di storico sotto c'è stato, ma su questo viene elaborato un romanzo. Siamo nell'anniversario della nascita del Manzoni, anche I Promessi Sposi, pur essendo un romanzo, sono intrisi di storia con grande spessore. Potremmo fare in qualche modo un paragone, qui non possiamo sapere se i personaggi sono stati proprio quelli, però sicuramente l'ambiente è storico, è una vicenda ambientata intorno al 1300 avanti Cristo, probabilmente sotto il faraone Seti I, che vive dal 1306 al 1290, al massimo può essere ambientata intorno al 1350. Quali sono i temi che troveremo in questo romanzo? E allora possiamo cominciare almeno ad enumerarli in maniera tale da poi da avere già un canovaccio su cui leggere questo testo. Primo, che i genitori non amano tutti i figli in maniera uguale, che c'è sempre il cocco di mamma, che c'è sempre il preferito, no? E questo suscita contese a volte, suscita violenze, suscita gelosie. La fratellanza non è qualcosa di automatico, la fratellanza si conquista, perché talora i fratelli possono essere fratelli coltelli e non solidali e amici nella nostra vita. Certamente questo tema che percorre tutto il libro di Giuseppe e che tornerà più volte poi nella Bibbia vuole riproporre l'ideale invece della vera fraternità, che diventerà uno dei punti di forza per esempio del Vangelo, dove Gesù ci farà chiamare fratelli e vorrà che fra noi esista veramente una filadelfia, cioè un amore costante verso i fratelli, no? Una fratellanza vera, operosa, concreta, disposta all'accoglienza, al perdono, all'accettazione dell'altro. Secondo tema, la seduzione della donna straniera. Questo è un tema trattato molto dalla letteratura sapienziale, no? Talora con una vena di maschilismo o di razzismo. Qui sotto soggiacciono due problematiche. Una problematica che sarà quella poi tipica del ritorno dall'esilio, la proibizione dei matrimoni misti, cioè non sposare una donna di altra religione perché finirà per traviare i tuoi costumi, finirà per portarti all'idolatria, no? Ieri il cappellano che è venuto a portare la comunione a mia moglie in ospedale ci ha raccontato una barzelletta che però un po' sul tema ci sta, no? Cioè dice che un tale va dal prete e dice: reverendo, io devo confessarmi perché sono in una situazione tragica, io sento sempre una voce dietro di me che mi dice: fa questo, fa quell'altro, fa così, fa cosà, fai questa cosa, fai quell'altra. Senta reverendo, avrò bisogno di un esorcismo, sarò posseduto. E il prete gli dice: no figlio mio, non sei posseduto, sei solo sposato. Ecco, cioè il tema della della potenza della donna sull'uomo, di fargli fare quello che vuole e quindi anche di traviarlo. Ecco, quindi il tema proprio della proibizione dei matrimoni misti, perché se la donna è di un altro culto, tu prima o poi finirai per aderire al culto della donna, no? Però io avevo fatto una volta uno studio che la parola che viene usata per donna straniera, no? Cioè nefia, in realtà non significa straniera nel senso di un'altra etnia, significa semplicemente donna d'altri, la donna altrui. Quindi sarebbe in qualche modo un rafforzare il nono comandamento, non desiderare la donna d'altri. Quindi qui abbiamo due letture, cioè da una parte la seduzione della donna straniera, dall'altra parte, e lì il libro dei Proverbi ti fa morire anche dal ridere, perché ti presenta la donna altrui che viene a sedurti dicendo che viene tutta bella, imbellettata, vestita benissimo, profumata, e ti dice: tanto mio marito è andato via, tanto io sono solo in casa, e poi guarda, io sto andando a fare la catechista in parrocchia, cioè a fare culto al tempio, sono una donna bravissima, vieni con me. Insomma, ci sono tutte queste scenette descritte nei libri dei Proverbi in cui si fa vedere la pericolosità della seduzione della donna d'altri, e si conclude dicendo: dagli un taglio subito a questi approcci, perché altrimenti finirai irretito. Il tema però è sempre quello della potenza della donna che può portarti al male. Terzo tema, il Purim, il rovesciamento delle sorti, tema caro al mondo sapienziale. E Purim, no? Che pensate al libro di Esther, no? Da cui nasce poi la festa di Purim, del cambio delle sorti, cioè il Signore non permette che il giusto soffra, o perlomeno, qui vedremo il povero Giuseppe soffre per 13 anni in carcere, però alla fine ecco che il Signore interviene, quindi trasforma il dolore in gioia, trasforma la miseria in splendore, ti fa uscire dalla crisi dandotene una soluzione. Il nostro Dio è giusto, il nostro Dio soccorre chi lo invoca, anche se non lo preserva dal male, ma lo preserva nel male. E anche se il giusto dovrà fare l'esperienza dell'afflizione, della sofferenza, alla fine Dio lo farà trionfare. Allora il quarto tema è quello della provvidenza di Dio, cioè Dio guida gli avvenimenti della storia, Dio conduce tutto a lieto fine, no? Tale presenza non agisce al di là delle scelte dell'uomo, agisce dentro le scelte dell'uomo, anche quando queste scelte sono sbagliate, e allora anche il male fatto dall'uomo è trasformato da Dio in un bene per chi sa credere, per chi ha fiducia. Dio, sempre presente, guida attivamente la storia dei grandi eventi, ma anche quella quotidiana, quella feriale, quella familiare, diremmo quella banale. In questo senso, il libro della Sapienza, al capitolo 10, così riassume tutto il libro di Giuseppe l'Egiziano: la sapienza non abbandonò il giusto venduto, ma lo preservò dal peccato, scese con lui nella prigione, non lo abbandonò mentre era in catene, finché gli procurò uno scettro regale, potere sui propri avversari, smascherò come mendaci i suoi accusatori, gli diede una gloria eterna. Ecco, è il Dio che non ti preserva dal male, vive con te il male, vive con te il dolore, scende con te in catene nelle prigioni più squallide, però alla fine ti dà gloria, ti dà trionfo. Quinto tema, l'innocente perseguitato. Questo è un altro tema che abbiamo visto fin dal libro, dal capitolo 4, vi ricordate? L'uccisione di Abele il giusto da parte di Caino il fratricida, no? Cioè, questo sarà il tema del servo di Yahweh che porterà avanti Isaia, che sarà il prediletto da Dio, la luce delle nazioni, ma sarà maltrattato, umiliato, torturato. Dalle sue piaghe noi saremo guariti. E qui questo farà di Giuseppe, vedremo, una profezia di Gesù Cristo, condannato ingiustamente, ma che diventa salvezza per molti. E anche di Giuseppe una profezia dei martiri, perseguitati dall'impero, ma che alla fine vedono la gloria di Dio. E in Giuda, che si offre, vedremo, al posto del fratello Beniamino, fa capolino per la prima volta nella Bibbia il tema di una persona che si sacrifica per salvarne un'altra. E anche qui Giuda diventerà, questa volta Giuda, profezia di Gesù Cristo, che si sacrifica per salvare tutti noi. Sesto tema, il perdono fraterno. Ecco, in una mentalità di violenza, di assoluta volontà di prevaricazione, di schiacciamento degli altri, eccetera, ecco che la vera grandezza del sapiente, dell'uomo timorato di Dio, perseguitato ingiustamente, non è di far vendetta, ma di perdonare. E questo è un tema che non sarà molto accolto nella spiritualità del Primo Testamento, ma sarà invece proposto con forza da Gesù nel Nuovo Testamento, che dirà di perdonare 70 volte 7, cioè sempre, e che morirà sulla croce non solo perdonando, ma addirittura scusando i suoi uccisori. Settimo tema, l'apertura al mondo. Si nota qui in questo testo di Giuseppe l'egiziano un'insolita apertura al mondo esterno. Finora abbiamo visto dei clan gelosi del loro Dio e della loro promessa. Qui Giuseppe viene venduto dai fratelli, no? Finisce in Egitto, ma anche in Egitto non perde la propria fede, diventa benedizione per il faraone, e il testo si concluderà con Giacobbe che si ricongiunge con Giuseppe e che benedice il faraone, cioè l'esempio di uno straniero, anche potente, anche oppressore. Ecco, cominciamo a leggere i primi versetti del capitolo 37. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre chiacchiere maligne su di loro. Ma Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. E i suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque: ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i suoi fratelli: vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare? Lo odiavano ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, ma il padre lo rimproverò e gli disse: ma che sogno è questo che hai fatto? Dovremo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. Allora, vedete, cominciamo a vedere Giuseppe il sognatore. Innanzitutto viene detto che Giuseppe era amato da Giacobbe più di tutti gli altri, perché era il figlio che aveva avuto in vecchiaia dalla sua seconda moglie Rachele. Però anche Giuseppe è un tipo un po' stranetto, perché se vedete, perché mai frequenta abitualmente i figli di Bila, che era schiava di Rachele, e i figli di Zilpa, che era schiava di Lia, quindi Dan e Neftali, Gad e Aser, perché non frequenta i figli di Lia, dell'altra sorella, Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Dina? Perché fa questa discriminazione? Anche lui preferisce i figli delle schiave che i figli della zia, quindi anche lui è discriminatorio. Giuseppe riferì al padre i pettegolezzi sul loro conto, le denigrazioni, le maldicenze. Qui dovremmo aprire delle citazioni veramente voluminose di Papa Francesco, no? Che non passa omelia a dire che chiacchiericcio è la causa di tutti i mali, e paragona sempre chiacchiericcio all'omicidio. Dice: si comincia a dire qualche cosetta tanto per dire qualcosa, poi si comincia a dirla con una certa malizia, la cosa passa sempre più ingrandita finché si uccide una persona. E allora qui probabilmente sono le piccole maldicenze che circolano in ogni buona famiglia, ma che se non incrinano immediatamente il quadro familiare, a lungo andare possono diventare un fattore pesantemente disgregante. Israele, Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. Anche qui abbiamo un conflitto di affetti, I figli poi dovrebbero avercela con Giacobbe, con Israele, no? Ma in una famiglia patriarcale è meno rischioso odiare un fratello che odiare il papà. Come motivo della preferenza di Giuseppe da parte del padre vengono addotte due circostanze. Uno, che era il figlio avuto in vecchiaia, ma questa è fasulla, non è vero, perché è Beniamino l'ultimo figlio, e quindi dovrebbero andare a Beniamino e non a Giuseppe, no? Le coccole maggiori del padre. Ma Beniamino aveva fatto morire la madre di parto, e quindi il padre è certamente un po' avvelenato con l'ultimo, e allora, vedete, non è equo nel suo amore e predilige il penultimo. La seconda circostanza è una conseguenza, cioè Giacobbe stravede per Giuseppe, tant'è vero che gli fa un abito adatto ad un re. Cioè l'abito con le maniche lunghe, no? Vuol dire che il figlio non dovrà fare i lavori faticosi, i lavori dei campi, i lavori del bestiame, perché se hai un abito con le maniche lunghe non puoi sporcarti le mani, no? Ecco, invece i lavoratori avevano abiti con le maniche corte. Inoltre, Giacobbe ha verso questo figlio un ruolo quasi anche materno, perché ogni vestito, notano alcuni biblisti, è in qualche modo una nuova placenta, una seconda pelle, quindi in qualche modo lui gli fa anche da madre. E questa smaccata preferenza di Giacobbe riprende un motivo ben noto, cioè che Dio fa preferenza. Il nostro Dio, dobbiamo saperlo, fa delle preferenze, non riguardo alla salvezza che è per tutti, l'abbiamo detto tante volte, ma riguardo alla storia. Abbiamo visto che preferisce Abele invece di Caino, che preferisce Giacobbe invece che Esacco, mentre Rebecca invece preferisce Esaù. Ecco, quindi Giacobbe, che un giorno provocò l'odio di Esaù e dovette poi placare quest'odio con tanta difficoltà, ora sta provocando l'odio di 10 figli contro il suo prediletto. Abbiamo visto due sogni. Permettetemi di fare una premessa, che mi permetterà poi di leggere agevolmente i testi successivi, perché vedremo che la storia di Giuseppe l'egiziano è tutta una storia di sogni. Allora dobbiamo dire qualche cosa sul valore dell'oniromanzia, cioè la divinazione in base ai sogni. Noi sappiamo che l'oniromanzia, cioè cercare di capire la volontà degli dèi attraverso i sogni, fu una pratica diffusissima nell'antichità. Ne troviamo degli esempi in Cina, in India, nella civiltà babilonese, ma sappiamo che anche presso gli Assiri, presso i Greci avevano l'incubazione, cioè tu dormivi nel tempio del Dio, e se avevi dei sogni durante questo sonno nel tempio del Dio era perché il Dio ti aveva parlato, no? Anche gli arabi, che dicono che Allah parla attraverso i sogni. E vedremo come anche la cultura contemporanea dà molto risalto ai sogni. Presso l'antica Grecia si credeva che Asclepio, il dio della medicina, visitasse in sogno la persona per ispirarla, per guarirla, per guidarla. Ecco che allora in ogni città c'erano gli Asclepei, che erano, saremmo gli ospedali di oggi, dove ce n'era anche uno sull'isola Tiberina, a Roma, edificato nel 289 a.C., dove i malati venivano portati perché Asclepio, comparso in sogno, avrebbe fatto l'intervento chirurgico, l'intervento medico, o perlomeno suggerito la cura, suggerito la terapia. Anche se c'erano dei filosofi che contestavano questo. Per esempio Aristotele diceva: nel sogno non si hanno rivelazioni divine, ma piuttosto il rilascio di stimoli sensoriali che interessano il corpo durante la veglia, cioè rivivi delle emozioni che hai avuto anche da sveglio. Cicerone, nel De Divinazione, vede nell'oniromanzia una forma di superstizione. Ma noi sappiamo che le scienze moderne hanno ripreso con forza l'importanza del sogno. E guarda caso, no, chi è stato l'inventore della scienza del sogno? È stato il buon Shlomo Sigmund Freud. Shlomo, Salomone, era un ebreo, era un ebreo, non dimentichiamo, che è quello che inventa la psicanalisi mondiale attuale, no? Noi sappiamo che ciascuno di noi passa un quarto del proprio sonno sognando. Sono il famoso sonno REM, Rapid Eye Movement, rapidi movimenti oculari, e si dice al giorno d'oggi che i sogni possono talora, come diceva Aristotele, non aggiungere nulla alla coscienza del soggetto, perché ripetono solo in immagini simboliche delle emozioni già vissute, ma talora possono rivelare invece cose che l'inconscio nasconde. E questo è il lavoro dello psicanalista, no? Oppure addirittura rimuovere elementi spiacevoli, la cosiddetta censura onirica. Questi sogni possono essere isomorfici, cioè c'è una corrispondenza immediata tra l'immagine e il pensiero ad esso relativo, possono essere anisomorfici, cioè occulti. Ci vuole qualcuno che ti aiuti a interpretare il sogno, ci vuole lo psicanalista, no? E la loro funzione può essere quella di riprendere degli elementi del passato per farti d'aiuto nel presente, oppure può essere una concretizzazione, cioè una dimensione visiva. Talora sembra proprio di toccare, talora sembra proprio di vedere delle persone, degli eventi, talora invece possono essere di trasformazione, cioè tu richiami il passato per avere dei messaggi per la tua vita futura. Vi devo dire che questa lettura dei sogni aperta da Freud e portata avanti poi soprattutto da Carl Gustav Jung, no? È diventata molto importante nella New Age, nel pensiero New Age, no? Dove nel sogno c'è una rivelazione dell'assoluto, c'è una rivelazione del divino. Tant'è vero che l'australiano Adam Thompson è arrivato a fondare una vera chiesa, la Field of Dreams, cioè la chiesa dei sogni, una chiesa fondata sulle rivelazioni soprannaturali. Tant'è vero che alcuni teologi cattolici, come Gerard Condon, si sono chiesti se la teologia e la psicologia cattolica non si siano lasciati scippare dalla psicanalisi il tema dei sogni, mentre il tema dei sogni sarebbe ancora un tema di competenza spirituale importante della religione cattolica. D'altra parte, noi siamo della patria di un grande sognatore, San Giovanni Bosco. Pensate ai sogni di Don Bosco. Primi sogni li ha quando ha 8-9 anni, che sogna la Basilica di Maria Auxiliatrice, e poi tutta la sua vita, no? È ritmata da sogni, che sogno sogni premonitori, no? Che sogno sogni premonitori. Nella Bibbia il sogno è detto Shalom, che vuol dire rafforzare, corroborare, rinforzare, ricorre 60 volte nell'Antico Testamento. Talora, no, Shalom ha scritto non con la S ma con la C, l'ho detto alla francese, sarebbe Shalom, C-H-A-L-O-M, e poi N finale, ripeto, C-H-A-L-O-N, no? Talora vengono chiamati Ason, cioè visioni. Talora vengono anche chiamati Dabar, parola, per cui non si sa bene quanti siano i sogni. Nel Nuovo Testamento la parola greca onar, sogno, compare però solo 7 volte. E quando è che abbiamo il chalon? Il chalon lo abbiamo durante la tadema. La tadema, che è il sonno estatico, che è il sonno profondo, che il sonno, lo abbiamo già visto, nel quale Dio crea la donna dall'uomo, ecco, questo sonno profondo, e che vedremo più volte anche nel Nuovo Testamento. Allora, attenzione, i sogni possono essere nella Bibbia molto ambigui, tant'è vero che il sogno richiede un discernimento. Talora il sogno può essere espressione solo del proprio inconscio, espressione dei timori umani. Chi fosse interessato vada a leggere la mia dispensa, legge tutte le citazioni di casi in cui i sogni nella Bibbia sono espressione solo di timori umani. Talora sono dei sogni ingannatori. Il Coelet, per esempio, è molto critico nei confronti dei sogni. Coelet 5. Il Siracide 34 la pensa alla stessa maniera. Talora i sogni sono tipici dei falsi profeti, tant'è vero che con disprezzo il falso profeta è definito un sognatore, no? Che con i suoi sogni pensa di far dimenticare ad Israele Dio e le sue leggi. Ecco perché Geremia dice che i sogni dei falsi profeti sono paglia, mentre solo la parola di Dio è frumento. Ma qualche volta i sogni sono rivelatori, sono il modo con cui Dio si rivela. Il sogno talora nella Bibbia è predizione, è promessa, è profezia, è rivelazione. E quindi la scrittura ci presenta dei veri e propri sogni rivelatori. Di sicuro ne abbiamo 35 nell'Antico Testamento e 9 nel Nuovo Testamento, di cui 5 nel Vangelo di Matteo. Chi è il grande sognatore? Giuseppe, attenzione, è di nuovo un Giuseppe. Giuseppe ha 5 sogni, 5 volte durante un sonno profondo, una tardemà, lui ha uno chalon, a un sogno rivelatore. E sono sogni importanti, perché un sogno gli dice di accogliere con sé Maria come sua sposa, anche se non ha avuto rapporti con lei. Un altro sogno gli dirà di fuggire in Egitto perché Erode vuole perseguitare i bambini. Un altro sogno gli dirà di ritornare a Nazareth perché il pericolo è passato. Ecco, Dio si rivela a Giuseppe attraverso i sogni. Ma anche Paolo, in momenti cruciali del suo ministero, se vi ricordate, l'abbiamo visto, Atti 16, Atti 18, Atti 23, anche qui non capiamo mai se sono sogni o se sono visioni, ma sono momenti di rivelazione di Dio in cui a Paolo viene impartito un ordine preciso, in genere un ordine missionario, no? E il contenuto del sogno è sempre una parola che non è da interpretare, ma è semplicemente da ubbidire. Alcuni sogni sono di immediata comprensione, e lo vedremo, per esempio, questi sogni che abbiamo già letto adesso di Giuseppe e i suoi fratelli, no? Si capisce subito, non c'è bisogno di chi li decodifichi. Ma esistono dei sogni che hanno bisogno di essere interpretati. E noi vedremo che Giuseppe l'egiziano è un grande interpretatore di sogni, no? La gente attorno a sé, prima in carcere, poi il faraone stesso, avranno dei sogni che nessuno saprà interpretare. Giuseppe ha questo dono della decodificazione dei sogni. Abbiamo altri esempi nella Bibbia: il sogno che ebbe quel Madianita sulla imminente vittoria di Gedeone sui Madianiti, in Giudici 17, che il suo compagno gli interpretò. Il sogno che il re Nabucodonosor ha sulla fine del suo regno in Daniele 4, e che è Daniele che gli interpreta, sempre gli altri sogni che Nabucodonosor ha sul futuro del suo regno, Daniele 2, e che vede sempre il profeta Daniele come interprete. Ma in ogni caso il sogno resta anche nel Nuovo Testamento un mezzo, no, con cui Dio può rivelarsi. Però dobbiamo notare che sogni e visioni non compaiono per niente nel Vangelo di Marco, non compaiono per niente nel Vangelo di Giovanni, non compaiono per niente nelle lettere apostoliche, tolto Paolo, non compaiono per niente nell'Apocalisse, che nasce, abbiamo visto, non da un sogno ma da una visione. Il sogno non è mai associato ai racconti di resurrezione, non è mai associato alle apparizioni del risorto, e colpisce il fatto che nelle varie liste di carismi, cioè di doni che compongono il popolo di Dio, il corpo mistico di Cristo, che sono liste molto lunghe in cui c'è di tutto e di più, non compaiono mai né i sogni né la decodificazione dei sogni. Perché? Perché il mezzo principale e normale di comunicazione tra Dio e l'uomo è la sua parola, rivolta a persone sveglie, anzi più sei sveglio e più capisci bene la parola di Dio. E allora, facendo una valutazione complessiva, conclusiva, Geremia e Zaccaria, per esempio, stigmatizzano con durezza coloro che sostengono di sapere e discernere il volere di Dio dei sogni. E tra i padri della Chiesa, Atanasio di Alessandria diceva che i sogni sono il terreno preferito dei demoni per farti capire qualunque cosa, che vogliono loro. Anche Tertulliano dice che la maggior parte dei sogni sono ispirati dai demoni. Anche Tommaso d'Aquino è sulla stessa linea, dicendo che i sogni possono essere influenzati in primo luogo dalle condizioni fisiche e psicologiche del sognatore. Cioè, se alla sera l'hai mangiata la bagna cauda e il purrum, no, magari sogno di più, e non è detto che sia proprio Dio che mi vuole apparire. Ecco, quindi l'uso deliberato dei sogni al fine di ottenere doni spirituali è illecito, secondo la tradizione cristiana, perché è assimilabile alla magia, alla divinazione. Attenzione, e concludo. C'è un altro tipo di sogno, un altro tipo di sogno. Quando per esempio il salmista prega, quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Ecco, Dio ti fa sognare, cioè Dio ti prospetta davanti un futuro bello. E anche se sei nelle difficoltà, nelle sofferenze, in un periodo di guerre, di tensioni, di malattie, tu vedi davanti a te un qualche cosa di luminoso. E allora vi ricordate Martin Luther King, I have a dream, ho fatto un sogno, un sognare ad occhi aperti, no? In particolare i sogni dei poveri, degli ultimi, di quelli che non hanno speranze. E allora quello che si è realizzato per noi nella Pentecoste, che abbiamo appena celebrato, citato dal discorso di Pietro in Atti 2, che richiama Gioele 3:1, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri figli e i vostri giovani avranno visioni, ma i vostri anziani faranno sogni. E questo è uno dei temi più belli su cui di nuovo Papa Francesco ha più volte portato la sua predicazione. Il profetare dei figli e delle figlie significa che spetta alle giovani generazioni di criticare quello che non va nell'esistente. L'avere delle visioni è compito della generazione di mezzo, no? Cioè di quella che deve progettare l'operare, ma avere dei sogni è il compito che lo Spirito Santo consegna a noi vecchi, a noi vecchi. E come dice il Papa, noi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni non le delusioni della nostra vita, ma i nostri sogni. Dice Papa Francesco, non è possibile una famiglia senza sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono, l'amore non cresce. Abbiamo bisogno di nonni sognatori. Oggi i giovani necessitano dei sogni degli anziani per avere speranza, per avere un domani. Abbiamo bisogno che i giovani frequentino il futuro, ma questo si può fare solo se hanno le radici dei vecchi. Che gli anziani diano ai giovani questa capacità di profetizzare, di frequentare il futuro. Queste sono le scommesse di oggi. Il futuro è nelle vostre mani, il libro del futuro lo dovete scrivere voi. Ecco, tocca a noi anziani non chiuderci nelle delusioni di una vita, ma prospettare ai giovani che c'è una speranza, che c'è un futuro, che Dio cammina con noi anche nei nostri sbagli, nei nostri peccati, nelle nostre malversazioni, nel nostro allontanarci da Lui, che questo mondo sta andando verso un bene, che siamo alla sequela di un risorto, e quindi sempre il bene vincerà sul male, la vita vincerà sulla morte, l'amore vincerà sull'odio. Ecco, portiamo questo sogno in noi, tra di noi e alle nuove generazioni. Qualche minuto di pausa, 7-8 minuti di pausa, e poi apriamo le parole, la discussione. Con questa premessa che vi ho fatto, procederemo spediti nella lettura dei brani successivi della storia del romanzo di Giuseppe l'Egiziano.